Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Meloni in vista del Consiglio europeo, interviene alle Camere, dalle urne a scelte chiare, non imporre una maggioranza in Europa fragile. Julian Assange si dichiara colpevole e patteggia con la giustizia americana, ora è in Australia da uomo libero. Mark Rutte nominato segretario generale della NATO, Zelensky si congratula con lui, Mosca, NATO ostile alla Russia, non cambia nulla. Europei di calcio, oggi altre 4 partite, intanto l'Italia in vista della Svizzera, Spalletti prova Fagioli, Chiesa e Scamacca. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Cominciamo dalle comunicazioni della Premier Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo. Meloni boccia gli accordi tra popolari, socialisti e liberali per i nuovi vertici dell'Europa. E intanto la Premier chiede che non si imponga una maggioranza fragile in Europa. Premier che ha parlato anche di migranti, spiegando che oggi in Europa sono una priorità. Dure le parole sulla morte di Satman Singh, il bracciante di origini indiane abbandonato in gravi condizioni dal datore di lavoro. Orribile e disumana, con un atteggiamento, ha detto Meloni tra gli applausi di tutta l'aula, schifoso del datore di lavoro. Sentiamo.
Per le sfide che attendono l'Europa è un errore imporre le scelte di una maggioranza fragile. Giorgia Meloni boccia così le intese sui nuovi vertici europei definiti a Bruxelles e lo fa intervenendo alla Camera con le comunicazioni alla vigilia del Consiglio europeo che discuterà il nuovo assetto dell'Unione.
La logica del consenso su cui si sono sempre basate gran parte delle decisioni europee viene scavalcata dalla logica dei caminetti nei quali alcuni pretendono di decidere per tutti, sia per quelli che sono della parte politica avversa, sia per quelli di nazioni considerate troppo piccole per essere degne di sedersi ai tavoli che contano. Una sorta di convenzio ad excludendum in salsa europea che a nome del governo italiano ho apertamente contestato e che non intendo condividere.
Bruxelles sembra non percepire il messaggio arrivato dalle urne, dice Meloni. L'astensionismo è un segnale, ma si nasconde la polvere sotto il tappeto. In Europa serve un cambio di passo, sottolinea la Presidente del Consiglio, a cominciare dalla sburocratizzazione, perché l'Europa è diventato un gigante burocratico.
Penso che il nuovo Presidente della Commissione europea dovrebbe immaginare una delega specifica alla sburocratizzazione, dando così un segnale immediato del cambio di linea che intende imprimere.
In questi mesi, ricorda Meloni, tutte le forze politiche hanno concordato sulla necessità di un cambiamento nelle politiche europee. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Julian Assange ha patteggiato con la giustizia americana, come era nelle previsioni, dichiarandosi colpevole davanti al tribunale del territorio americano nell'isola del Pacifico. Il 52enne australiano si trova adesso nel suo paese, ma non potrà tornare negli Stati Uniti senza un'autorizzazione.
Sorriso rilassato sul volto ed il pugno alzato ai suoi fan, Julian Assange, finalmente un uomo libero, è atterrato all'aeroporto militare di Canberra, in Australia, accolto dalla sua famiglia. A conclusione di 14 anni di saga legale, la convalida del patteggiamento con il governo degli Stati Uniti riporta Assange a casa. Il fondatore di Wikileaks ha dovuto dichiararsi colpevole di aver violato la legge americana sullo spionaggio, pubblicando documenti top secret della difesa sulle operazioni in Afghanistan e Iraq. Materiale che ora Assange ha consentito a distruggere, segnando quello che per i suoi avvocati è un pericoloso precedente. I fatti si riferiscono al 2010, quando Joe Biden era vicepresidente dell'amministrazione Obama. Ora presidente degli Stati Uniti in piena campagna elettorale, Biden alla fine ha assecondato la richiesta di scarcerazione ricevuta dal primo ministro australiano Anthony Albanese, eco degli attivisti per la libertà di stampa di tutto il mondo.
This was the only way that I could see.
Il nostro obiettivo era concludere la vicenda e questa è stata l'unica risoluzione possibile, ha commentato Albanese. Prossimo passo del team Assange, chiedere la grazia a Biden per dimostrare che il giornalismo non è un crimine. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
I 32 stati membri della NATO hanno nominato oggi il primo ministro olandese Mark Rutte come prossimo segretario generale. Assumerà l'incarico il 1 ottobre al posto di Stoltenberg, che ha guidato la NATO per 10 anni. Le congratulazioni del presidente ucraino Zelensky, il commento invece da parte di Mosca, non cambia nulla. Intanto, mentre domani l'Italia presenta il 9° pacchetto di aiuti militari a Kiev, oggi in Ucraina centrale di Zaporizhzhia ancora al centro degli attacchi.
Il commento più chiaro arriva da Mosca, che pochi minuti dopo l'ufficializzazione del nuovo incarico dichiara che con Rutte alla NATO difficilmente potrà cambiare qualcosa nella linea generale dell'alleanza. L'alleanza, la NATO, che è ostile, aggiunge il portavoce del Cremlino Peskov, per evitare dubbi, e certo identifica la linea che la scelta rappresenta. Rutte, 57 anni, dell'AIA, è stato per 14 anni alla guida dei Paesi Bassi. È un uomo di grande esperienza internazionale. Consapevole della necessità di cercare un dialogo con Mosca, è però l'uomo degli F-16, nel senso che è stato il primo a impegnarsi a fornire 42 caccia bombardiere all'Ucraina per difendersi dagli attacchi di Mosca. Più che sufficiente per essere considerato da molti un falco, anche a ovest, dove la linea tra ricerca della pace e sostegno a Kiev segue traiettorie più complesse. Domani intanto tocca di nuovo all'Italia. Il ministro della difesa Crosetto, oggi in Azerbaigian per una visita ufficiale, farà il punto al Copasir, spiegando i contenuti del nono pacchetto di armi italiano. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
Medio Oriente sempre più alta, la tensione con il Libano, i caccia dell'aeronautica israeliana hanno colpito nella notte diverse infrastrutture militari di Hezbollah, mentre in Israele la sentenza della Corte Suprema sulla leva obbligatoria anche per gli ortodossi sta mettendo in subbuglio la maggioranza di governo. Ne parleremo più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece veniamo in Italia con la cronaca. È stato scarcerato, torna ai domiciliari il trapper da milioni di follower Baby Gang, 22enne, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano, che ha accolto il ricorso del legale. La Corte d'Appello di Milano aveva aggravato la misura cautelare per il cantante perché, mentre era ai domiciliari con il braccialetto elettronico, aveva pubblicato foto su Instagram nelle quali veniva ritratto mentre impugnava una pistola finta. E sono in tutto 5 invece gli indagati per l'assalto a un furgone carico di borse Gucci e l'omicidio del corriere che lo guidava. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato ieri.
La procura di Grosseto indaga ora per omicidio volontario e sequestro di persona, reati che si sono aggiunti alla rapina e al danneggiamento, tutti i capi di imputazione contestati a 3 uomini già arrestati e in carcere, che erano a bordo di un'auto che seguiva il furgone di Del Rio, il cui corpo è stato ritrovato il giorno della scomparsa. Nel frattempo altri 2 nomi sono stati iscritti nel registro degli indagati. Si tratta dei familiari di 2 degli arrestati. Secondo gli investigatori, i 5 avrebbero fatto parte di una banda specializzata in furti di marchi di lusso. Lo scorso 22 maggio hanno raggiunto Nicolas Mattias Del Rio, che guidava il furgone con a bordo le borse di Gucci. Gli hanno chiesto un passaggio, l'hanno condotto sul Monte Amiata e lì lo hanno ucciso, impossessandosi del carico del furgone del valore di 500.000 euro. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato in un dirupo, nella stessa zona dove erano già stati trovati accessori della nota casa di moda. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Alcune attiviste del movimento Bruciamo Tutto hanno imbrattato con vernice rossa oggi la scalinata di Trinità dei Monti a Roma. Sono state ovviamente subito fermate e identificate dalla polizia. Sentiamo.
Alle 10 di questa mattina alcuni attivisti di Bruciamo Tutto, associazione nata dopo la morte di Giulia Cecchettin per dire basta ai femminicidi, hanno rovesciato taniche di vernice rossa sulla scalinata di Trinità dei Monti, piazza di Spagna, pieno centro storico di Roma.
Questa vernice è il sangue di 40 persone socializzate come donne che sono state uccise dopo Giulia Cecchettin. Chiediamo a tutte le realtà femministe e transfemministe di unirsi in una coalizione con noi per chiedere al governo un reddito di liberazione, una misura economica a sostegno di chi subisce violenza perché possa autodeterminarsi e rifarsi una vita. Ci vediamo qui a Roma il 6 luglio.
Sono state fermate dalla polizia locale.
Signori, l'avete già fatto.
E identificate dalla Polizia di Stato. Sul posto anche il personale della soprintendenza per la pulizia e la valutazione di eventuali danni alla scalinata. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ci spostiamo in Campania, sono iniziate ieri e dovevano entrare oggi nel vivo le esercitazioni per l'evacuazione dei campi flegrei nel Napoletano, alle prese, come sapete, da tempo con continue scosse di terremoto, ma ai posti di convocazione si sono presentati in pochissimi.
Una quarantina di cittadini a Pozzuoli, una trentina a Napoli, un centinaio a Bacoli sono i dati che riferiscono dai comuni e a conti fatti è decisamente bassa l'adesione all'esercitazione di protezione civile ai campi Flegrei, iniziata ieri con una serie di prove tecniche che oggi coinvolge direttamente i cittadini con un test di evacuazione e trasferimento negli hub di prima accoglienza. In ogni caso si sta procedendo anche con un campione di popolazione tutt'altro che rappresentativo. Alle 10.30 chi ha deciso di partecipare si è presentato nelle aree di attesa e da lì è stato portato negli hub di prima accoglienza. Questa operazione è ancora in corso per i cittadini di Bacoli, secondo quanto ci dice il sindaco Giosi della Ragione. Ieri sono state verificate le attività connesse allo scenario bradisismico 3, che riguarda un quadro di danneggiamento diffuso, in particolare le telecomunicazioni in emergenza tra i centri di coordinamento attraverso la rete radio regionale a microonde. La verifica dell'attivazione del volontariato delle unità di crisi aziendali delle ASL Napoli 1 e Napoli 2 con l'attivazione del presidio sanitario. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
La Camera ha approvato ieri all'unanimità la legge che prevede la figura del medico di base per i senza fissa dimora, una sperimentazione di 2 anni in 14 città, tra cui Milano, Bari e Roma. In Italia sono circa 100.000 le persone senza fissa dimora, la maggior parte sono maschi italiani. Una sperimentazione questa che potrebbe sgravare anche i pronto soccorso. Così Alberto Sinigaglia, presidente di Fondazione Progetto Arca, al microfono di Cristina Carpinelli.
L'articolo 32 della Costituzione dà il diritto alla salute, per cui è assolutamente in linea costituzionale, anche per le persone che non hanno una residenza, per cui per le persone senza permesso di soggiorno, perché questo comunque salvaguarda la cittadinanza e soprattutto riduce anche i costi del ricovero in pronto soccorso. È importantissimo anche la specializzazione. Sicuramente non è il medico di base comune che può occuparsi di questo, ci vuole veramente una specializzazione ad hoc, perché sono persone comunque con problematiche diverse dai cittadini, anche come infezioni, come stile di vita, come tutto, come alimentazione, insomma.
Se non siano precisi...
13 e... 12 minuti, scusate, è stato un problema tecnico in regia. 13 e 12 minuti, apriamo la pagina sportiva con il calcio, gli europei e insomma l'attesa per l'Italia per gli ottavi di finale contro la Svizzera, ma hanno già raggiunto gli ottavi anche l'Inghilterra, la Spagna, la Francia, il Portogallo, l'Austria. L'altro ottavo già definito è Germania-Danimarca. Il nostro inviato Dario Ricci fa il punto anche su quello che è il ritiro degli azzurri in questo momento.
Buongiorno da Iserlohn. Dopo la giornata di riposo successiva al sofferto ma prezioso pareggio qualificazione contro la Croazia, torna al lavoro l'Italia di Luciano Spalletti, lo fa sul campo dell'Emberg Stadion. Nel pomeriggio previsto l'allenamento, il primo quarto d'ora aperto ai media, poi i ragazzi lavoreranno con il CT al riparo da sguardi indiscreti in vista della sfida con la Svizzera sabato 29 giugno ore 18, Olympia Stadion di Berlino. Ci ritroveremo contro quegli elvetici che, tanto per far capire il loro valore, ci eliminarono dalla corsa al Mondiale di Qatar 2022. Ancora presto ragionare sulla formazione, non ci sarà però uno dei grandi protagonisti del pareggio con la Croazia, Calafiori, perno della difesa, e staremo a vedere come il CT intenderà sostituirlo. Intanto si definisce anche il tabellone degli accoppiamenti degli ottavi di finale. Oggi si chiude la fase a gironi, dovessimo superare la Svizzera potrebbe esserci nei quarti il suggestivo incrocio con un'Inghilterra che finora, pur vincendo il suo raggruppamento, non ha certo brillato. Quindi insomma siamo dalla parte più favorevole del tabellone, ma intanto pensiamo alla Svizzera e proprio per questo qui a Iserlohn si continua a lavorare sul campo. Per il momento è tutto.
Grazie al nostro inviato Dario Ricci. Alle 13.14 minuti ci fermiamo, in arrivo alla prima pausa, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo, dalle urne scelte chiare, non imporre una maggioranza fragile in Europa. Julian Assange si dichiara colpevole con la giustizia americana, patteggia, ora è in Australia da uomo libero. Mark Rutte nominato segretario generale della NATO, Zelensky si congratula, Mosca non cambia nulla. Europei di calcio, oggi altre 4 partite, Slovacchia, Romania, Ucraina, Belgio, Georgia, Portogallo e Repubblica Ceca, Turchia.
Nessun autentico democratico che creda nella sovranità popolare sancita dall'articolo 1 della Costituzione può in cuor suo considerare accettabile che in Europa si tentasse di trattare sugli incarichi di vertice ancor prima che i cittadini si recassero alle urne. Poi ci si chiede perché i cittadini non considerano importante andare a votare.
Eccoci qua, 13:18 minuti in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666. Come sempre, per intervenire, per dire la vostra. Giorgia Meloni, dunque, insomma, fa anche questa accusa. Lo sapete, il governo italiano si sente escluso dalle trattative per il rinnovo dei vertici europei, che vedono protagonisti i popolari, i socialisti e i liberali. Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao, buongiorno, benvenuta, Barbara.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Meloni ha parlato anche di migranti, di Green Deal, parole dure sul datore di lavoro dell'azienda dove lavorava Satman Singh, una cosa, ha detto, schifosa, tra gli applausi di tutta l'aula. Un momento particolarmente importante questa mattina, ci arriviamo. Prima però stiamo sul tema, c'è il Consiglio europeo, Giorgia Meloni non è soddisfatta. Ti chiedo, ha ragione? C'è un metodo sbagliato a Bruxelles in questo momento? È diverso rispetto a quello che è successo in passato?
No, il metodo è lo stesso, nel senso che poi sono sempre questi tre gruppi che formano la maggioranza, a volte con l'appoggio di partiti o gruppi di destra, a volte con l'appoggio dei Verdi, ad esempio. E siamo in una situazione abbastanza simile a quella della scorsa legislatura europea, quella che si è chiusa a giugno. È chiaro che Meloni rivendica il fatto che, essendo il suo, prima di tutto, il suo è il gruppo che è salito al terzo posto, il gruppo dei conservatori. Però Meloni sa benissimo che, tra l'altro, di questo gruppo gran parte è contraria a un eventuale appoggio a Ursula von der Leyen, cioè è un gruppo che sì, è al terzo posto, però di fatto hanno posizioni diverse al loro interno, e questo vale un po' anche per altri gruppi.
Per esempio, scusa Barbara, aggiungo questo, no? Su un tema importante come il sostegno all'Ucraina, che Meloni ha ricordato oggi è molto importante, eccetera eccetera, i suoi alleati, per esempio l'Assemblement National, Bardella, candidato il 30 giugno, si vota in Francia, ha detto l'Ucraina si deve difendere da sola. Quindi Giorgia Meloni dovrebbe spiegare se vuole stare con Orban, che non sostiene Kiev, e con Le Pen, oppure con Ursula von der Leyen, forse.
Infatti questa è la grande, secondo me, è la grande contraddizione che c'è nella destra, poi, perché quando loro parlano di destra come di un'unità, in realtà non, questa unità non c'è. Per esempio, i polacchi di destra, che sono nel gruppo della Meloni, stanno pensando anche di lasciare il gruppo, proprio perché ritengono che Meloni si sia troppo avvicinata, diciamo, a Ursula von der Leyen. Però la volta scorsa, nel 2019, a votare Ursula furono loro e non Fratelli d'Italia. Questo perché? Perché allora il premier Morawiecki era premier e quindi stava nel Consiglio europeo, così come oggi c'è la Meloni. Perché poi dobbiamo spiegare bene che non funziona come ad esempio in Italia, cioè è un po' barocca l'architettura europea, nel senso che c'è il Consiglio europeo, quello che ci sarà appunto domani e dopodomani, al quale partecipano solo i capi di Stato e di governo europei dei 27. Dopodiché questo Consiglio europeo indica la Presidente della Commissione, che poi però deve superare il verdetto del Parlamento di Strasburgo, ed è lì che il rischio è molto elevato, cioè che adesso esca l'indicazione da questo Consiglio europeo di Ursula von der Leyen non è un punto interrogativo, è una certezza.
Poi il punto interrogativo
il punto interrogativo resta: cosa farà Giorgia Meloni a quel tavolo? Scusate, a quel tavolo dei 27. Sarebbe la prima volta che l'Italia non appoggia il governo dell'esecutivo dell'Unione Europea.
Allora, quindi... prego, scusami.
No, dicevo, dopodiché è chiaro che quando sarà in Parlamento lì si apre tutta un'altra partita, perché lì sono i parlamentari, i vari gruppi, 720 deputati che dovranno votare. In questo momento Ursula von der Leyen sta sotto i 400 voti con la sua maggioranza, cioè i liberali, i popolari e i socialisti, sta sotto i 400 voti. E uno potrebbe dire, beh, sono abbastanza perché gliene bastano 361. No, non sono abbastanza. Non sono abbastanza perché in realtà i franchi tiratori abbondano. Pensiamo ad esempio nel gruppo dei socialisti, molti partiti socialisti, per esempio anche il Partito Democratico, non è in questo momento al governo.
Ci vuole un margine di sicurezza, assolutamente.
Sì, ci vuole, e in questo senso potrebbe tornare utile Fratelli d'Italia, che ha 25 parlamentari e che quindi potrebbe dare un sostanzioso contributo alla una rielezione di Ursula von der Leyen. Però appunto i giochi si stanno facendo in queste ore.
Si è parlato anche di un possibile sostegno dei Verdi, e qua mi sembra, ti faccio sentire, dei Verdi europei in alternativa a Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, in sostegno a Ursula von der Leyen, la maggioranza Ursula. Ti faccio sentire il passaggio di Meloni sul Green Deal e poi lo commentiamo insieme.
Una delle priorità che i cittadini ci consegnano con il loro voto è poi riportare buon senso e pragmatismo nella transizione ecologica ed energetica, rimettendo mano alle norme più ideologiche del Green Deal e assicurando neutralità tecnologica.
Ecco, qua te lo chiedo velocemente perché poi dobbiamo chiudere, Barbara Fiammeri, sì. Ci salutiamo, ma insomma sì. Su questo capitolo i Verdi da una parte che si sono resi disponibili e Giorgia Meloni dall'altra, ma in direzione totalmente opposta, su questo forse si giocherà, sarà un banco di prova?
Sarà un banco di prova, e ti dico di più, nei popolari, cioè il partito di Ursula von der Leyen, c'è una spaccatura netta tra chi insomma propende più per uno spirito green e chi invece propende per una posizione più di destra, quindi è un problema anche all'interno della stessa attuale maggioranza della Commissione Europea.
Quindi questo è un tasto che Giorgia Meloni potrà toccare e ottenere anche forse qualche risultato. Barbara Fiammeri, commentatrice del Sole 24 Ore, grazie. Anche oggi noi adesso cambiamo pagina e notizia di questa mattina era attesa, ma insomma la nomina di Mark Rutte, premier olandese, primo ministro olandese, al nuovo segretario generale della NATO, Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali. Ben ritrovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora, partiamo anche da questa notizia, poi facciamo magari un flash anche su Israele, perché ieri la Corte Costituzionale ha fatto una sentenza importante. Rutte era nota, insomma, questo avvicendamento con Stoltenberg. Cosa cambia? Che figura è quella di Rutte?
Beh, non cambia moltissimo rispetto alla linea Stoltenberg, anche perché soprattutto nell'ultimo periodo non sono cambiate le condizioni in cui l'Alleanza Atlantica si trova ad operare, quindi con la minaccia forte russa ad est, ma anche con la crescita delle istanze dei paesi del fronte sud, tra cui l'Italia, che cercano di sottolineare che anche al fronte sud dell'Alleanza c'è una minaccia diversa, meno convenzionale, ma non per questo meno pericolosa. Rutte è un uomo, è un transatlantista di ferro, quindi una persona che continuerà su questa linea battagliera, chiamiamola così, ma anche riconosciuto come un grande costruttore di consenso, quindi un uomo in grado di lavorare sulle divisioni dell'alleanza per unirle.
Più di Stoltenberg forse o allo stesso livello?
Potenzialmente più di Stoltenberg, però naturalmente ecco, l'uomo da solo non può
certo.
essere valutato, bisogna poi mettere l'uomo nell'ufficio e che quindi avrà una sfida sicuramente molto particolare. È stata una corsa non scontata perché sì. c'era anche la candidatura di Ioannis, del rumeno Ioannis, una candidatura molto ben voluta sia dai paesi del fronte sud sia dalla Polonia, ma alla fine si è preferito virare su un olandese per non dare l'idea di un'eccessiva polarizzazione nei confronti dei paesi del fronte nord è, per quanto riguarda la Romania, di un paese del Mar Nero, che è uno degli epicentri, insomma, del conflitto tra Russia e Ucraina, e indirettamente anche quindi con la NATO in quanto soggetto che supporta lo sforzo militare di Kiev.
Assolutamente. A proposito invece del fronte meridionale in Medio Oriente e di Lido, in Israele ieri c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha detto che gli ultraortodossi non possono più essere esentati dalla leva obbligatoria, leva importante in Israele, lo sappiamo. La Procura Generale poche ore più tardi ha detto che già 3.000 di questi giovani ultraortodossi devono essere integrati nell'esercito. C'è da dire che non stiamo parlando, gli ultraortodossi ortodossi non vanno confusi con quelli che noi definiamo la destra ultraortodossa al governo, i ministri di quella destra ultraortodossa sono vicini come posizioni, ma per esempio questi ultraortodossi qua non sono sionisti, hanno un'idea un po' diversa anche del rapporto con i palestinesi. Ma al di là di questo, di Lido, chiedo che impatto ha questa decisione sul conflitto e anche sul governo Netanyahu, può avere un impatto?
Allora, può avere un impatto perché questa decisione va a influire sugli equilibri del gabinetto di governo e potrebbe alterare i rapporti tra Netanyahu e la destra ultraortodossa. Però dall'altro lato sottolineiamo un aspetto importante. Già da diversi anni gli ultraortodossi spontaneamente decidevano di arruolarsi e quindi di ricoprire ruoli all'interno delle forze armate. Oggi con questa sentenza della Corte Costituzionale ovviamente qual è il messaggio politico che si vuole mandare? Che lo Stato israeliano è uno Stato pienamente laico, che non esistono differenze, che non esiste discriminazione o privilegi su base religiosa. In realtà ovviamente cresce il peso politico di quella componente nello Stato israeliano e anzi l'aumento degli ultraortodossi nelle forze armate potrebbe produrre uno switch, un cambiamento ideologico molto importante, trasformando le forze armate da organo tradizionalmente laico a organo in cui la componente religiosa potrebbe aumentare, in linea con un trend di lungo periodo che caratterizza Israele e che dal punto di vista politico potrebbe, insomma, non necessariamente remare in direzione del compromesso. Più cresce il peso della destra ultraortodossa, più la posizione di Israele internamente, regionalmente e internazionalmente potrebbe diventare complicata da gestire.
Marco De Lido, grazie, il direttore del Centro Studi Internazionali, ancora una volta anche per la consueta chiarezza e sintesi alle 13:30, quindi nei tempi giustissimi siamo già in grado di chiudere questo blocco, di risentirci tra poco anche col 349-238-6666. Oggi è la giornata contro l'abuso e il traffico illecito di droghe e insomma ne parleremo più avanti, tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo parla di migranti, Green Deal e sulle nomine europee, dice dalle urne scelte chiare non imporre una maggioranza fragile. Julian Assange si dichiara colpevole e patteggia ora in Australia da uomo libero. Mark Rutte nominato segretario generale della NATO, Zelensky si congratula, Mosca non cambia nulla. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati. 349-238-6666, uno sguardo veloce ai vostri messaggi se li trovo, no, non li trovo più. Ascoltatore che dice in Europa, eccolo qua, non è cambiato niente, non cambierà nulla, poi facciamo appelli ad andare a votare. Un altro che dice ma come, sono sempre gli stessi, allora cosa votiamo a fare? Il riferimento è al commento di Barbara Fiammeri che diceva insomma la trattativa a Bruxelles è tra gli stessi, ma bisogna però capirsi, perché è una scelta dei popolari europei, che sono il primo gruppo, quello che ha avuto più voti, di allearsi con i socialisti e con i liberali e non dialogare con i conservatori di Meloni, di Orban e di Le Pen. È una loro scelta legittima, credo anche, sicuramente legittima, perché sono quelli che hanno preso più voti. Quindi diciamo questo è lo stato dell'arte. Ascoltiamo però il commento di oggi di Alberto Rioli.
Il punto di Alberto Rioli.
Giorgia Meloni chiede un commissario alla sburocratizzazione dell'Unione Europea. La percezione che la macchina europea sia elefantiaca, lenta, pervasiva fino al cavillo è un dato. Del resto è una struttura con 30.000 addetti, con 30 direttori generali che spesso contano più dei commissari e fanno il bello e il cattivo tempo a Bruxelles. Immaginare però un mago della sburocratizzazione è un po' come quando Roberto Calderoli fu ministro proprio per la sburocratizzazione e faceva i falò delle leggi inutili. Le montagne di carta finivano in cenere, ma l'idea di una burocrazia pubblica oppressiva e inefficiente è rimasta del tutto intonsa. Il rischio di un esito simile non è lontanissimo, anche perché il tema dell'efficienza europea non è solo nell'eccesso di burocrazia, è nelle sue regole profonde di funzionamento, a cominciare dalla mistica dell'unanimità, irrealistica adesso che l'Europa unisce ben 27 Stati, è nell'ambiguità del dualismo tra la presidenza del Consiglio europeo e quello della Commissione, che, sia detto non troppo tra parentesi, produce anche l'eccesso di burocrazia, sovente funzionale proprio a creare quelle sfumature operative inevitabili per garantire i compromessi della governance europea. Si tratta quindi di immaginare anche eventuali modifiche dei trattati costitutivi, e questo è un obiettivo ambizioso, molto ambizioso, forse sempre troppo ambizioso data la contingenza politica del momento.
Allora, come annunciato, si celebra oggi la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droghe. La più diffusa al mondo, secondo il World Drug Report dell'anno scorso, è la cannabis, usata da 220 milioni di persone, seguono l'anfetamina, a distanza la cocaina e le sostanze sintetiche. In Italia però dove si creano i problemi è con l'eroina, che è la prima sostanza che crea dipendenza e insomma, a cui poi si rivolgono le persone ai servizi proprio sanitari. Liliana Dell'Osso è presidente della Società Italiana di Psichiatria. Buongiorno e benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Allora, in questa giornata le chiedo intanto di inquadrare un po' questo fenomeno. Che caratteristiche ha oggi nel mondo, cominciamo dal mondo, l'abuso di droghe?
Sì, non dissimile nel mondo occidentale da quello che è stato riportato ieri in Parlamento circa l'uso di droghe, soprattutto nei giovani. Infatti c'è un aumento e nel 2023 addirittura il 39% sì, della popolazione studentesca tra i 15 e i 19 anni, quindi un ragazzo su 4 ragazzi su 10 ha assunto nella propria vita almeno una volta una sostanza psicoattiva illegale e più di un quarto lo ha fatto nel corso dell'ultimo anno. Se poi si va agli under 18, sì, quindi minorenni, il 23% ha consumato almeno una volta una sostanza illegale. Sono dati veramente spaventosi e c'è un aumento anche dei minorenni denunciati per reati penali correlati alla droga. Quindi c'è stato un aumento del 10% rispetto al 2022, quindi veramente un allarme. Oltre all'aumento del consumo di cocaina, come dicevate, e all'abbassamento dell'età in cui avviene il primo contatto e poi le cosiddette smart drug, cioè le droghe furbe, cioè quelle consumate appunto tipo quelle sintetiche. L'alcol, non dimentichiamo l'alcol.
Ecco, sì, certo, non dimentichiamo l'alcol, che ha una caratteristica sicuramente diverse, è meno, diciamo, è segreto, è meno trasgressivo perché da noi è completamente codificato, però insomma, soprattutto se non controllato, certo.
Però le voglio... In un'età in sì? cui il cervello è in una fase di
formazione,
capito?
Assolutamente.
Oltretutto c'è anche l'assunzione di ansiolitici autoprescritti, soprattutto nelle ragazze, il doppio almeno, una percentuale doppia rispetto ai ragazzi, quindi anche questo è un'altra.
Questo piano. Ambito dei farmaci però apre quindi anche un altro capitolo, perché mentre in alcuni casi forse l'uso di droghe, ce lo stava dicendo lei, questi dati parlano di un uso una volta nella vita, può essere anche un uso saltuario, da genitore mi preoccupa, ma mi preoccupa di più, sì, diciamo un uso cronico. E invece cosa possiamo dire sull'uso cronico anche di farmaci, come diceva lei, che vanno messi nell'ambito delle dipendenze?
Ma no, assolutamente, cioè il problema è l'autoprescrizione, cioè quando alcuni farmaci diventano autoprescritti e autosomministrati come
certo, quindi l'errore è prescriverseli da soli,
quello,
assolutamente,
perché non deve passare il messaggio, cioè oggi è stata debellata la schizofrenia, sì, diciamo che è praticamente in estinzione grazie alle terapie adeguate, quindi non deve passare questo messaggio. che gli psicofarmaci vengano assimilati.
Assolutamente. Senta, le voglio chiedere, Liliana Dall'Ostro, ricordo presidente della Società Italiana di Psichiatria, parliamo di droghe, ma insomma, in queste ore si sono lette diverse analisi e approfondimenti, insomma, le dipendenze sono più ampie, parliamo anche dell'uso di internet, del gioco d'azzardo, dei ragazzi che non escono di casa perché sono in crisi. Le chiedo da psichiatra, cosa la preoccupa di più tra tutti questi fenomeni che sono molto diversi, forse hanno anche radici comuni in alcuni casi, non c'è tempo di analizzare tutto, però cosa la preoccupa di più in questo momento tra i giovani soprattutto?
Ai giovani? Beh, sicuramente l'ultimo a cui lei si riferiva, cioè l'ichicomore, l'auto chiusura in casa senza avere contatti nemmeno con i familiari, che è stato descritto in Giappone, ma noi lo vedevamo molto prima, ancora in Italia c'è sempre stato, perché viene imputato all'uso di cioè una dipendenza comportamentale del tutto simile a quella da sostanze, che è la dipendenza da internet, dai social, dal gioco d'azzardo patologico, ma in realtà molto spesso può avere anche una motivazione psicopatologica, per dire ragazzi bullizzati, ragazzi che a causa di aspetti personologici, di introversione eccetera, non riescono a relazionarsi in maniera soddisfacente, possono scegliere questa via, e in quel caso internet è l'unica finestra col mondo, perché ripeto, questi non hanno contatti nemmeno con i familiari e si alzano la notte per mangiare quando gli altri dormono in casa, e quindi sono la terapia può essere anche effettuata attraverso internet, quindi non bisogna essere superficiali nell'interpretare questi direttamente come una dipendenza da internet e basta. Spesso sono delle forme psicotiche larvate e quindi che richiedono proprio un'osservazione psichiatrica e terapie adeguate.
Un tema molto in questo momento, insomma, all'attenzione degli psichiatri. Io ringrazio la presidente della Società Italiana di Psichiatria, Liliana Dell'Osso, per essere stata con noi in questa giornata contro l'abuso di droghe, ma parliamo anche di altre dipendenze. Ci fermiamo tra poco. Giulia Crivelli, Effetto Mondo.